Ave Maria, ben ritrovati cari amici radioascoltatori. In questa puntata è il Verbo si fece pane, seconda puntata dedicata ai miracoli eucaristici. Ecco, in questa prima parte di questa seconda puntata andremo a parlare del miracolo eucaristico di Ferrara. Siamo nel 1171. Ecco, questo miracolo avviene nella chiesa di Santa Maria in Vado avviene proprio nel giorno di Pasqua del 1171. Siamo nell'Italia del XII secolo, un'epoca di grandi fermenti politici e religiosi. Tutta la penisola italiana è divisa in numerosi comuni e feudi, mentre due poteri immensi spesso si contrastano. Da un lato il papato, guida spirituale dell'Europa cristiana, e dall'altro l'impero del Sacro Romano Impero, appunto retto in quegli anni dall'imperatore Federico I Hohenstaufen, detto Barbarossa. Il conflitto tra papato e impero domina la scena. Barbarossa, deciso ad affermare la sua autorità sull'Italia, entra più volte in contrasto con il Papa, all'epoca era Papa Alessandro III, e con le città italiane desiderose di autonomia. Molti comuni del nord infatti si alleano nella Lega Lombarda per resistere alle pretese imperiali, ed è in questo contesto che anche Ferrara vive momenti turbolenti. La città passa da una tradizionale simpatia per il Papa a posizioni filoimperiali sotto l'influsso di potenti famiglie locali. Le cronache ci descrivono una Ferrara governata a modello di repubblica cittadina, spesso insanguinata da lotte civili appunto tra fazioni opposte, i Guelfi fedeli al papato e i Ghibellini sostenitori dell'imperatore. Accanto alle vicende politiche, il XII secolo è un periodo di rinnovamento religioso e culturale. La riforma della Chiesa avviata nel secolo precedente, la riforma gregoriana, ha rafforzato la disciplina ecclesiastica. Si combattono simonia e corruzione, si insiste sul celibato e sulla purezza di vita del clero. Fioriscono inoltre movimenti monastici. Gli ordini come i Cistercensi e i Certosini rinnovano la spiritualità con il loro ideale di preghiera e povertà. E proprio in quegli anni a Parigi e Bologna nascono le prime università medievali. La teologia e il diritto si sviluppano preparando anche grandi figure come San Tommaso d'Aquino, appunto destinate a illuminare la dottrina cattolica. Ma il fermento religioso di quell'epoca non è fatto solo di ortodossie e santi, si speggiano purtroppo anche da eretiche e tensioni dottrinali. Era l'epoca di grandi dispute religiose, come alcune correnti mettevano in dubbio verità fondamentali della fede. E ovviamente una verità che viene messa sempre in dubbio è proprio il mistero dell'Eucaristia, cioè la presenza reale di Cristo nel pane e vino consacrati. Tra la gente semplice si diffondeva poi l'eresia dei catari, detti anche albigesi in altre regioni, e dei patarini, che sostenevano una visione dualista e rifiutavano molti sacramenti, arrivando a negare che nell'ostia e nel vino consacrati vi fosse il vero corpo e sangue di Cristo. Allo stesso tempo anche tra persone colte erano sorte controverse. Già un secolo prima il teologo Berengario di Tours aveva sollevato dubbi sulla presenza reale di Gesù nell'Eucaristia, causando dibattiti aspri all'interno della Chiesa. E allora arriviamo proprio nelle regioni appunto intorno a Ferrara, in cui un certo Ugo Speroni, un laico piacentino che rifiutava la liturgia, il sacerdozio e tutti i sacramenti, predicava una dottrina eretica sulla predestinazione. Insomma, attorno al 1171 la fede cattolica era circondata da sfide e interrogativi. Ecco dunque il contesto in cui ci troviamo. Ferrara, fine del XII secolo, domenica di Pasqua del 1171. Una città crocevia di forze politiche, stretta tra papato e impero, con il popolo animato da sincera devozione, ma anche esposto a dottrine devianti e con una chiesa locale impegnata a rinnovarsi. E allora immaginiamo la scena, il 28 marzo 1171, domenica di Pasqua. La chiesa di Santa Maria in Vado, a Ferrara, è strapiena di fedeli. Si tratta di una chiesetta antica, una cappella esisteva lì già dal X secolo, sorta accanto a un guado del fiume Po, da cui deriva appunto il nome In Vado. L'atmosfera è quella gioiosa della messa di risurrezione, canti, preghiere, devozione semplice della gente che celebra il cuore della fede cristiana. A presiedere la solenne liturgia c'è il priore del luogo, padre Pietro da Verona, da non confondere con l'omonimo santo domenicano vissuto più tardi. Si tratta di un sacerdote appartenente ai canonici regolari portuensi, la comunità che reggeva quella chiesa. Accanto a lui all'altare assistono tre confratelli di comunità, chiamati Bono, Leonardo e Imone. Sono tutti vestiti con i paramenti pasquali, raccolti in preghiera mentre la celebrazione raggiunge il suo culmine. Giunge il momento centrale della messa, la consacrazione e la frazione del pane eucaristico. Padre Pietro pronuncia con fede le parole di Gesù nell'ultima cena sul pane e sul vino, poi solleva l'ostia consacrata e inizia a spezzarla secondo il rito per distribuirla ai presenti. Ed ecco che accade l'incredibile. Dall'ostia appena spezzata sprizza improvvisamente un fiotto di sangue vivo. Il sacerdote rimane sbigottito, quasi paralizzato dal santo timore. Quel sangue sgorga dall'ostia come se questa fosse carne viva. Le goccioline schizzano verso l'alto e vanno a macchiare la piccola volta di pietra sopra l'altare, una volticina bassa che copre il presbiterio della chiesa. Per un istante c'è un silenzio irreale, poi un mormorio di stupore si diffonde tra i fedeli stipati nella navata. Molti riescono a vedere con i propri occhi il fenomeno. L'ostia, quel fragile disco di pane bianco, ha assunto un colore sanguigno, intriso di sangue. Alcuni testimoni diranno poi di aver visto perfino la figura di un bambino al centro di quel prodigio. Una visione tenera e simbolica, quasi a suggerire la presenza del Gesù bambino nell'Eucarestia, l'incarnazione del Verbo di Dio. L'assemblea è sconvolta, c'è chi piange di gioia e di contrizione, chi si inginocchia tremante. Tutti capiscono di trovarsi davanti a qualcosa di soprannaturale. Padre Pietro, dopo attimi di smarrimento, solleva con mani tremanti l'ostia insanguinata, affinché tutti possano vederla. Poi la ripone con venerazione. Il cuore gli batte fortissimo. Nei racconti si parla di un sacro terrore che lo prese, misto a meraviglia e adorazione. Nessuno in chiesa dubita che sia un miracolo. In breve la notizia dilaga all'esterno, l'annuncio di ciò che è accaduto oltrepassa le porte di Santa Maria in Vado e si diffonde per Ferrara e dintorni a macchia d'olio. Vengono subito avvisate le autorità ecclesiastiche. Il vescovo di Ferrara, di nome Amato, e l'arcivescovo di Ravenna, Gherardo, accorrono sul luogo appena possibile. Anche costoro, uomini prudenti e titolati, restano profondamente impressionati. Possono constatare con i loro occhi che sul soffitto della cappella ci sono ancora le chiare tracce di sangue fresco e vivo che rosseggia vividamente sulla pietra. I prelati raccolgono testimonianze dai presenti e non possono che confermare l'accaduto. In seguito dichiareranno ufficialmente che quel sangue apparso sulla volta era vero e realissimo sangue miracoloso di Nostro Signore, certificando così che la natura straordinaria dell'evento è avvenuta. Intanto il popolo continua ad accorrere, la piccola chiesa di Santa Maria in Vado diventa meta di un pellegrinaggio spontaneo. Chi era presente racconta ai vicini: molti altri vogliono solo entrare a pregare in quel luogo benedetto. Possiamo immaginare le scene di devozione nei giorni successivi. Uomini e donne di Ferrara, contadini, artigiani, nobili, religiosi, tutti in fila per vedere la volta insanguinata sopra l'altare. La volta, una piccola campata di mattoni e pietra, presenta evidenti macchie rose e rossastre, segno indelebile del prodigio. La gente forse intona il Te Deum o altre preghiere di ringraziamento. Per molti quel miracolo è la risposta concreta di Dio ai dubbi umani. Cristo ha voluto mostrare visibilmente che è realmente presente nell'Eucaristia, versando persino il suo preziosissimo sangue davanti ai loro occhi increduli. I protagonisti di questa storia, padre Pietro e i suoi confratelli, restano per sempre legati a essa. Di Pietro da Verona si dirà che fu strumento scelto dalla provvidenza per manifestare il prodigio. Egli stesso visse certamente il resto dei suoi giorni custodendo nel cuore quell'evento, forse meditando come il dubbioso apostolo Tommaso sul mistero di Cristo vivo e presente. Il miracolo eucaristico di Ferrara non rimase un fatto isolato nel tempo, ma divenne parte integrante della storia e della memoria collettiva della città e della chiesa locale. Sin dai giorni immediatamente successivi all'evento, la chiesa di Santa Maria in Vado fu riconosciuta come santuario, un luogo santo da onorare e preservare. Col passare degli anni, anzi dei secoli, furono prese molte iniziative per custodire il ricordo e le reliquie di quel prodigio. Innanzitutto, la piccola volta macchiata di sangue divenne oggetto di speciale cura per timore che le macchie potessero rovinarsi o andare perdute, si decise di proteggere architettonicamente quella porzione di cappella. Molto tempo dopo il fatto originario, precisamente nel 1594, fu costruito un tempietto monumentale all'interno della chiesa, proprio per racchiudere la santa volticina insanguinata e preservarla da ogni degrado. Ancora oggi i visitatori possono salire una scaletta ed entrare in questa cappellina sopraelevata, dove con emozione si scorgono le antiche macchie rossastre, segni del sangue prodigioso di Cristo. Ecco che sul finire poi del 400, infatti, Ferrara vive un'epoca d'oro sotto la dinastia degli Estensi. Il duca Ercole I d'Este, in particolare, promuove grandi lavori urbanistici e artistici in città. Fu lui, proprio nel 1495, a ordinare la ristrutturazione e l'ampliamento di Santa Maria in Vado, per renderla degna della sua fama. Fin dal Medioevo la Chiesa volle documentare e riconoscere ufficialmente l'evento miracoloso. Sebbene le fonti sui primissimi anni siano scarse, abbiamo però notizie che già dal 200 circolavano racconti del prodigio. Uno dei riferimenti scritti più antichi risale addirittura al 1197. Si tratta di un manoscritto attribuito a Girardo Cambrense, un erudito dell'epoca che menziona il miracolo di Ferrara nei suoi scritti. Questo prezioso documento, ritrovato in epoca moderna, è conservato nella biblioteca di Canterbury in Inghilterra. Segno di come la fama del miracolo si fosse diffusa anche fuori Italia già nel XII secolo. Nel corso dei secoli successivi vari papi e vescovi attestarono e onorarono la memoria dell'evento. Un momento importante fu nel XV secolo. Papa Eugenio IV, con la bolla Cantate Domino, emanata il 7 aprile 1442, citò espressamente il miracolo eucaristico di Ferrara. In quel documento il pontefice, nel concedere speciali indulgenze ai fedeli che avessero visitato la chiesa, dichiarò che Santa Maria in Vado deve essere onorata perché in essa il corpo e il sangue di Cristo apparvero manifestatamente durante la Santa Messa. Parole solenni che confermano l'autenticità del prodigio, secondo la Chiesa, e invitano i credenti a venerare quel luogo sacro. Un'altra attestazione significativa giunse nel 1404, pochi decenni prima. Il cardinale Giovanni Migliorati promulgò una bolla in cui pure riconosceva il miracolo e concedeva 7 anni di indulgenza a chi visitasse Santa Maria in Vado e rendesse omaggio al preziosissimo sangue lì manifestato. Perfino un dottissimo papa del Settecento, quale fu Benedetto XIV, ricordò il miracolo ferrarese citandolo nella sua opera De Servorum Dei Beatificazione, segno appunto che la vicenda era ancora reputata importante nella Chiesa universale. Oltre ai documenti c'è il segno tangibile che parla da sé, la volta insanguinata. Ancora oggi è conservata e visibile. Come osservava uno studio storico, quella piccola cappella macchiata di sangue è di per sé il documento più formidabile e convincente. Nessuno infatti avrebbe potuto inventare un miracolo 2 secoli dopo, ai tempi delle bolle papali, se in loco non vi fosse stata da sempre quella cappella con le evidenti tracce a sostenercene il racconto. In altre parole, la santa volta insanguinata è la memoria perenne del prodigio, pietra e sangue che testimoniano insieme ciò che accadde nel 1171. Nei secoli pellegrini illustri e gente comune hanno continuato a visitare il santuario del preziosissimo sangue di Ferrara. Possiamo ricordare ad esempio che il Papa Clemente VIII volle sostare in preghiera davanti alla volta miracolosa nel 1598, così come fece Pio IX nel 1857 in pieno periodo risorgimentale. In tempi più vicini a noi anche San Giovanni Paolo II, durante una visita pastorale, era il 22 settembre del 1990, si inginocchiò commosso di fronte alla reliquia del sangue di Cristo, rendendo omaggio a questa tradizione di fede ferrarese. È quindi che la comunità locale mantiene vivo il ricordo con celebrazioni periodiche ancora oggi, ogni 28 del mese, in memoria appunto a quel 28 marzo. Nella Basilica si espone il Santissimo Sacramento e si svolge adorazione eucaristica e ringraziamento per il miracolo. E ogni anno, in preparazione alla festa del Corpus Domini, si celebrano le solenni 40 ore, adorazione continuativa per 40 ore. E nel 1971 la Diocesi di Ferrara celebrò con grande solennità l'ottavo centenario del miracolo e più recentemente nel 2021 è stato indetto uno speciale giubileo eucaristico per l'850 anniversario. Giunti a questo punto del nostro racconto, possiamo chiederci che cosa significa per la fede cristiana, per noi, il miracolo eucaristico di Ferrara. Come lo possiamo interpretare? Beh, innanzitutto la Chiesa vede in miracoli come questo, i miracoli eucaristici, una conferma divina di ciò che essa insegna sulla presenza reale di Gesù nell'Eucaristia. Ricordiamo appunto che nel XII secolo, come abbiamo detto, circolavano eresie negatrici. Ebbene, il miracolo di sangue di Ferrara apparve subito ai credenti come una eloquente risposta del cielo a chi dubitava. Un autore ha scritto che fu una eloquente risposta di origine divina alle eresie che andavano diffondendosi in quei secoli contro il dogma della transustanziazione, nonché una ulteriore conferma dell'insegnamento della Chiesa sulla natura e la reale portata dell'Eucaristia. In effetti, vedere con gli occhi il sangue sgorgare dall'ostia consacrata equivale a toccare con mano la verità che la fede proclama. Nell'ostia c'è davvero Cristo vivo, con il suo corpo e il suo sangue. Ciò che normalmente è nascosto sotto le apparenze del pane, in quel caso fu manifestato visibilmente da Dio, quasi a dissipare ogni dubbio. Non a caso, all'epoca dell'evento, fu interpretato come una smentita esplicita dell'eresia catara e patarina, che negava la presenza reale. Possiamo dire che il cielo si è schierato a favore della verità cattolica. Il Signore ha mostrato un segno perché il popolo creda con più forza. San Tommaso d'Aquino, circa un secolo dopo il miracolo di Ferrara, svilupperà in modo mirabile proprio la teologia dell'Eucaristia, dando anche il nome al mistero che si compie nella Messa, appunto la transustanziazione. In altre parole, dopo le parole consacratorie del sacerdote, ciò che era pane non è più pane, ma è realmente il corpo di Gesù. Ciò che era vino è realmente il sangue di Gesù, anche se i nostri sensi continuano ad apparire pane e vino. Ed ecco che a questo punto comprendiamo meglio perché miracoli come quello di Ferrara sono importanti. Essi non aggiungono nulla di nuovo alla fede. La Chiesa crede alla presenza di Cristo nell'Eucaristia per la parola di Gesù stesso: questo è il mio corpo, questo è il mio sangue, e non ha bisogno di miracoli per fondarla. Tuttavia, Dio nella sua infinita misericordia concede a volte segni straordinari per rafforzare la fede dei dubbiosi e richiamare tutti al mistero con maggiore fervore. Come afferma un autore spirituale contemporaneo, ancora una volta la Santa Trinità, nella sua infinita misericordia e provvidenza, aveva concesso ai sensi umani di entrare in contatto con la presenza vera e reale di Gesù in mezzo a noi nei semplici segni del pane e del vino, un segno indelebile e indefettibile dello sconfinato amore di Dio. In Ferrara, nel 1171, Dio ha parlato attraverso un segno sensibile, il sangue visibile, per ricordare al suo popolo la realtà potente dell'Eucaristia e l'amore infinito che vi è racchiuso. In un inno eucaristico di San Tommaso d'Aquino, il Tantum Ergo, il Doctor Angelicus, ci insegna che quando ragione e sensi si fermano sgomenti di fronte al mistero, è la fede che deve subentrare. Prestet fides supplementum sensum defectui, recita appunto il testo latino, cioè supplisca la fede al difetto dei sensi. Noi umani infatti vediamo solo pane e vino, i nostri sensi difettosi non colgono la presenza reale di Cristo. Ma la fede appoggiata alla parola di Cristo, che non inganna, colma questa distanza, crede fermamente ciò che i sensi non percepiscono. Nel caso del miracolo di Ferrara potremmo dire che Dio stesso ha soccorso i sensi umani mostrando un segno visibile. Tuttavia, beati sono coloro che, pur non avendo visto, credono. L'episodio invita tutti, ieri come oggi, a rinnovare l'atto di fede nella Santissima Eucaristia. In conclusione, il miracolo eucaristico di Ferrara del 1171 è molto più di un fatto religioso locale, è un segno per la Chiesa universale. Esso unisce storia e dottrina in un unico messaggio. Cristo mantiene la sua promessa di essere con noi tutti i giorni, sino alla fine del mondo, nel sacramento dell'altare. All'uomo medievale, diviso tra imperatori e papi, tra santi e catari, Dio ha parlato con alcune gocce di sangue sull'altare, richiamandolo all'essenziale, e parla anche a noi oggi. Ci invita alla meraviglia, all'adorazione davanti all'Eucaristia, a ravvivare la nostra fede, a volte tiepida. Facciamo nostre le parole di San Tommaso: supplisca la fede al difetto dei sensi, e affidiamoci con cuore sincero al mistero di Gesù vivo nell'Eucaristia. Ogni volta che partecipiamo alla messa o sostiamo in preghiera davanti al tabernacolo, pensiamo a quel miracolo eucaristico di Ferrara di quel 1171. Lo stesso Signore che in quell'ostia sprigionò il suo sangue d'amore si dona anche a noi, in modo incruento ma reale, per la nostra salvezza. Questo è il grande miracolo quotidiano della fede cattolica, davanti al quale non possiamo che esclamare con stupore e gratitudine: «Mio Signore e mio Dio». Bene, ora ci fermiamo per una breve pausa musicale. Rimanete con noi. Ave Maria, ben ritrovati cari amici radioascoltatori in questa seconda parte della nuova rubrica è Il Verbo si fece pane. Ecco, ora andremo a parlare, a raccontarvi quello che è stato il miracolo eucaristico di Augsburg. Siamo nel 1194 e ci troviamo in Germania. Siamo ormai alla fine del XII secolo, in un'Europa medievale attraversata da fermenti politici e religiosi. In Germania impera la dinastia degli Hohenstaufen, l'imperatore Enrico VI, figlio di Federico Barbarossa, nel 1194 appena esteso il suo dominio conquistando il Regno di Sicilia. Ecco che il Sacro Romano Impero è al suo apice di potenza, abbracciando Germania e Italia, anche se non mancano tensioni con il papato. In quel periodo Papa Celestino III, il papa regnante che aveva incoronato appunto Enrico VI nel 1191 a Roma, mantiene con lui un rapporto delicato, sostenendo talvolta sovrani rivali e difendendo l'autonomia della Chiesa. Si è da poco conclusa l'epoca della lotta per le investiture e quindi il concordato di Worms del 1122 ha fissato un equilibrio fra autorità papale e imperiale, ma rimane vivo il dibattito su chi dovesse nominare vescovo e detenere il potere sulle terre. E culturalmente il XII secolo vede un grande fervore di fede. Ovunque si costruiscono chiese, si gettano le basi delle grandi cattedrali gotiche, segno tangibile della devozione medievale. Nello stesso periodo nascono le prime università e si sviluppa la filosofia scolastica. La teologia approfondisce i misteri della fede con la ragione, preparando il terreno ai geni del XIII secolo, come San Tommaso d'Aquino. In particolare cresce l'attenzione verso l'Eucaristia, come già detto, considerata fonte e culmine della fede. La dottrina e la presenza reale di Cristo nel pane e vino consacrati è già ben radicata. Già nei decenni precedenti, però, la devozione eucaristica andava intensificandosi. Proprio alla fine del XII secolo si introdusse il gesto dell'elevazione dell'oste durante la messa per mostrare il pane consacrato ai fedeli dopo la consacrazione. La prima testimonianza di questa pratica risale al vescovo Done di Sully a Parigi, che con un suo decreto volle venire incontro alla pietà del popolo desideroso di vedere adorare l'Eucaristia al momento culminante della messa. Pochi anni più tardi, nel 1208, la beata Giuliana di Cornillon, detta anche Giuliana di Liegi, avrà una visione mistica di una luna luminosa con un'ombra, simbolo, interpretò, della mancanza di una festa in onore del Santissimo Sacramento. E le istanze della beata Giuliana porteranno il vescovo di Liegi a introdurre localmente una festa del Corpus Christi. E nel 1264 Papa Urbano IV, già arcidiacono di Liegi, testimone di quella devozione, estenderà poi la solennità del Corpus Domini a tutta la cristianità, promulgando la bolla Transiturus de hoc mundo. In quello stesso anno, nel 1264, un miracolo eucaristico avvenuto a Bolsena, in cui un'oste sanguinò tra le mani di un prete dubbioso, aveva impressionato profondamente il Papa. Miracolo eucaristico di Bolsena, di cui parleremo poi nelle prossime puntate. Augsburg, ecco la città in cui avviene questo miracolo eucaristico, è una delle città più antiche della Germania. I fedeli di Augusta, appunto Augsburg, come in tutta la cristianità, credono fermamente che nell'atto della consacrazione a messa il pane e il vino diventino realmente il corpo e il sangue di Cristo. Tuttavia, non avendo i mezzi per custodire o esporre l'Eucaristia al di fuori della messa, i più fervorosi sentono la mancanza di una presenza tangibile di Gesù sacramentato nel quotidiano. E la nostra storia inizia proprio con il gesto audace di una fedele, spinta da una devozione ingenua ma ardente, in un tempo in cui l'amore all'Eucaristia cercava nuove forme di espressione. Rivolgiamo quindi ora lo sguardo al fatto prodigioso in sé, così come è stato tramandato dai cronisti dell'epoca. Ci troviamo appunto ad Augsburg, detta diciamo in latino Augusta, attorno all'anno del Signore 1194. Durante la celebrazione di una santa messa, una donna di Augsburg, molto devota al Santissimo Sacramento, compie un gesto segreto che darà origine al miracolo. Dopo essersi accostata alla comunione, riesce, senza farsi notare da nessuno, a non consumare l'ostia consacrata. La nasconde con sé e lascia la chiesa. Perché lo fa? Le fonti suggeriscono che all'origine non vi sia una volontà sacrilega, che in realtà parrebbe, ma piuttosto una forma ingenua di devozione personale. In quei tempi, come accennato, i fedeli comuni non potevano facilmente trattenersi in chiesa per adorare l'Eucaristia dopo la messa, né portare comunemente la comunione ai malati a casa. Forse quella donna, il cui nome purtroppo non è giunto fino a noi, era animata dal desiderio di avere Gesù e Eucaristia sempre con sé, nel proprio focolare, per pregare e adorarlo in privato. Qualunque fosse la motivazione, resta il fatto grave: rubò l'ostia consacrata, un gesto oggettivamente proibito e sacrilego. Immaginiamo la scena: la donna, terminata la messa, rincasa nascondendo con cura la sacra particola. Giunta a casa, ripone l'ostia in un piccolo involto di cera, sigillandola per preservarla, e nasconde questo prezioso scrigno in un armadio. Da quel momento, per lunghi anni, la donna conserva segretamente l'ostia nel suo domicilio. Possiamo solo supporre con quanta apparente devozione o timore ella di tanto in tanto andasse a controllare quel misterioso tesoro nascosto. Forse pregava accanto all'armadio, forse era combattuta dal pensiero di avere vicino a sé il Santissimo e la coscienza di aver commesso appunto un sacrilegio. Fatto sta che il tempo passa, 5 anni trascorrono in silenzio dal 1194 al 1199, senza che nulla trapeli all'esterno. Ma il Signore stava operando nel segreto. Nel maggio del 1199 la nostra protagonista non resiste più al rimorso. Il peso di quel furto sacrilego e la paura per le possibili conseguenze la inducono a pentirsi. La donna decide di confessare tutto a un sacerdote di fiducia. Si rivolge quindi al superiore del convento di Heiligkreuz, Santa Croce, di Augsburg, appunto, padre Berthold, un religioso probabilmente appartenente all'ordine dei canonici regolari di Sant'Agostino, che reggevano allora quel monastero. Possiamo immaginare la tensione di quella confessione. La donna rivela a padre Berthold di aver tenuto nascosta un'ostia consacrata per anni e di averla ancora lì, in casa. Il sacerdote, sorpreso e forse turbato, le ordina subito di recuperare la sacra particola e di consegnargliela. Giunto finalmente tra le mani del sacerdote, l'involucro di cera viene aperto con grande cautela. Ed ecco la sorpresa sconcertante. L'ostia non appare più come un normale pezzetto di pane bianco. Al contrario, si è trasformata in carne sanguinante. Padre Berthold osserva attonito che l'ostia prodigiosa è divisa in due parti unite l'una all'altra tramite sottili fili di carne sanguinante. Quello che un tempo era pane eucaristico si presenta ora come una piccola massa di tessuto organico, rosso di sangue, con filamenti che tengono unite le due metà. Possiamo solo immaginare lo stupore e la riverenza del sacerdote di fronte a questo mistero visibile. Ciò che era nascosto sotto l'aspetto del pane ora si mostra apertamente come vera carne e vero sangue umano. Il cronista riferisce che padre Berthold, scosso e commosso, non perde tempo. Porta immediatamente la reliquia miracolosa dal vescovo della città. All'epoca il vescovo di Augsburg era un certo Uda Schalk, pastore della diocesi. Incontrato il vescovo, padre Berthold gli riferisce l'accaduto e gli mostra l'ostia mutata in carne. Il vescovo rimane colpito e riconosce subito la straordinarietà dell'evento, discernendo in esso un segno divino. Senza indugio, il vescovo ordina che l'ostia prodigiosa venga portata solennemente nel Duomo della città. Quindi immaginiamo la scena: il clero di Augsburg, accompagnato dallo stesso vescovo, dai monaci e da una folla di popolo, organizza una processione reverente. L'ostia miracolosa adagiata in un ostensorio, si parla di un ostensorio di cristallo, un prezioso reliquiario trasparente, viene trasferita dal monastero di Santa Croce fino alla cattedrale cittadina, affinché tutti possano vederla e adorare il Signore, che ha manifestato così la sua potenza. Giunta in Duomo, la reliquia viene esposta alla pubblica venerazione. Per la prima volta un'ostia divenuta carne presenta gli occhi increduli e devoti dei fedeli di Augsburg. Ma le meraviglie non finiscono qui. Le fonti riferiscono infatti che il miracolo continuò nei giorni seguenti. Una volta collocata ed esposta nel Duomo, la sacra particola avrebbe iniziato a gonfiarsi e a crescere di dimensioni, visibilmente, come animata da una forza interna. Questo fenomeno sarebbe durato per alcuni mesi, dal giorno di Pasqua fino alla festa di San Giovanni Battista, quindi indicativamente dalla Pasqua 1199 fino al 24 giugno di quell'anno. In particolare, durante una messa solenne, l'ostia crebbe a tal punto che la crosta di cera che la ricopriva si staccò da sola, cadendo via. Non era più necessaria, perché ormai la reliquia era visibile in tutta la sua realtà di carne e sangue. Si trattava di un prodigio nel prodigio, che confermava ulteriormente la straordinarietà dell'evento. La gente accorreva numerosa per contemplare con i propri occhi quel segno soprannaturale. Dopo alcuni mesi, terminata quella fase prodigiosa, il vescovo ha ritenuto opportuno riportare la reliquia nel suo luogo originario, cioè presso il monastero di Santa Croce, Heiligkreuz, dove i religiosi poterono custodirla con cura. Il vescovo volle però che il ricordo di quanto accaduto non svanisse mai dalla memoria collettiva e stabilì ufficialmente che ogni anno, l'11 maggio, fosse celebrata una festa solenne in onore del santo miracolo. L'11 maggio, infatti, era stato il giorno della confessione della donna e della rivelazione del prodigio del 1199, l'inizio della manifestazione pubblica. E da allora, quindi dall'11 maggio, divenne per Augusta o Augsburg il Festtag des Wunderbarlichen Gutes, cioè il giorno della miracolosa bontà, nome con cui la popolazione locale battezzò affettuosamente la reliquia. Il miracolo eucaristico di Augsburg, dunque, ha come protagonisti una donna semplice, tramite la cui debolezza Dio ha manifestato la sua gloria, un sacerdote zelante, padre Berthold, e un vescovo saggio e coraggioso, che ha riconosciuto l'evento e gli ha dato subito risalto pubblico. Ma soprattutto il vero protagonista è Cristo nell'Eucarestia, che ha scelto di rendersi visibile in modo straordinario per richiamare i fedeli alla realtà della sua presenza. Prima di passare a vedere come questa storia è stata tramandata nei secoli, vale la pena menzionare che le cronache locali narrano altri episodi prodigiosi connessi a quella santa ostia. Si racconta ad esempio che in alcune occasioni i presenti videro l'apparizione di Gesù bambino, vestito di bianco, raggiante di luce, proprio sopra l'ostia esposta. Altre volte il grande crocifisso nella chiesa di Santa Croce avrebbe sanguinato miracolosamente, quasi a sottolineare il legame tra il sacrificio della croce e il sacramento dell'altare. E un'altra tradizione parla dell'apparizione di Cristo stesso in figura adulta e gloriosa nell'atto di benedire l'assemblea riunita in preghiera. Ecco che il miracolo eucaristico di Augsburg non rimase un fatto isolato, relegato al XII secolo, ma divenne cuore pulsante della pietà cittadina nei secoli successivi. La memoria di quell'evento prodigioso si è tramandata fino a noi oggi, senza interruzioni. Documenti storici e libri antichi, conservati presso la Biblioteca Statale e Civica di Augsburg, ne parlano diffusamente. La peregrinazio verso l'ostia miracolosa di Augsburg assunse ben presto una portata sovraregionale. La chiesa di Santa Croce divenne un santuario, meta di pellegrinaggi, uno dei centri di devozione eucaristica più rinomati della Germania meridionale. E nei primi anni dopo il 1200 la reliquia era custodita dai canonici regolari agostiniani, appunto nel monastero di Heiligkreuz, cioè Santa Croce. Nel 1200, a conferma dell'importanza attribuita all'evento, il conte di Reckberg, un nobile locale, fece dono ai religiosi di un prezioso scrigno d'argento rettangolare, dotato di un'apertura frontale, per riporvi l'ostia del miracolo. Era una sorta di teca reliquiario che permetteva di vedere la sacra particola senza doverla estrarre. Un'antesignana delle moderne teche per le reliquie. E questo reliquiario, più volte abbellito e modificato nei secoli, è ancora oggi il luogo di custodia della reliquia ed è considerato una mostranza, cioè un ostensorio ornamentale di grande valore storico. Poi segno della vitalità di questa devozione è la visita di importanti figure ecclesiastiche. Nel 1486 il celebre predicatore Jan Geiler von Kreisberg, uno dei massimi teologi e oratori sacri dell'epoca, venne appositamente da Augsburg e tenne accorate prediche in favore della venerazione del miracolo. La chiesa locale vigilava inoltre sull'autenticità della reliquia, infatti nel 1494 il vescovo Federico II von Zollern decise di effettuare un'accurata ispezione ufficiale della reliquia, essendo ormai trascorsi quasi 300 anni al prodigio originario. E insieme al capitolo della cattedrale, il vescovo esaminò lo stato della particola miracolosa e stilò un rapporto. Il responso fu sorprendente. E cita questo: dopo quasi 3 secoli non si riscontra né polvere né deterioramento, ma permane una sostanza di aspetto carnoso e sanguigno di notevole spessore. In altre parole, l'ostia era ancora lì, intatta nella sua forma di carne e sangue, senza essersi consumata né essersi ridotta in polvere. Dio preserva miracolosamente quella reliquia attraverso i secoli. Nel 1716-1719 l'interno della chiesa di Santa Croce fu rinnovato in stile barocco, venne costruita una maestosa cupola sopra l'altare della Blutostie, come veniva chiamata in tedesco l'ostia del sangue. E poi nel 1803 il monastero agostiniano fu soppresso dall'autorità civile, ma la chiesa e la reliquia passarono sotto la cura dei padri domenicani, i quali ne furono custodi fino al 2020. Durante la Seconda Guerra Mondiale Augsburg subì bombardamenti, la stessa chiesa di Santa Croce fu gravemente danneggiata nel 1944, ma fortunatamente il prezioso ostensorio con l'ostia miracolosa era stato messo al sicuro altrove e sopravvisse indenne. Nel dopoguerra la chiesa poi è stata ricostruita e il culto ripreso regolarmente. Oggi, appunto a oltre 8 secoli di distanza, il miracolo eucaristico di Augsburg continua ad essere ricordato e onorato. E c'è appunto nel corso del tempo il principale effetto di questo evento è stato quello di mantenere viva la fede eucaristica nella regione. La festa annuale del miracolo si celebra ancora, abbiamo detto appunto l'11 di maggio. Insomma, si può dire che la miracolosa ostia di Augsburg sia diventata parte del patrimonio spirituale europeo assieme ad altri celebri miracoli, appunto come abbiamo detto quello di Lanciano e poi di altri miracoli eucaristici come quello per esempio di Bolsena Orvieto, di cui parleremo nelle prossime puntate. Un dettaglio, prima di concludere, interessante notare però un dettaglio teologico sulla reliquia. La Chiesa insegna che quando avviene un miracolo eucaristico di questo tipo, cioè una trasformazione sostanziale anche materiale dell'ostia, quindi carne e sangue visibili, non si è più in presenza, strettamente parlando, dell'Eucaristia come sacramento, ma di una reliquia. In effetti, nel caso di Augsburg, l'ostia consacrata perse la sua specie di pane e assunse quella di carne umana. Di conseguenza, pur continuando ad essere un segno della presenza di Cristo, essa non è più ostia consacrata nel senso canonico. La Chiesa Cattolica, che pure riconosce ufficialmente come realmente accaduti molti miracoli eucaristici, come questo, appunto, specifica che la carne e sangue risultanti dal miracolo non sono considerati il corpo e il sangue di Cristo da adorare, perché appunto vengono meno le specie eucaristiche del pane e del vino. In altre parole, Cristo ha voluto rendere visibile ciò che normalmente è invisibile, ma una volta compiuto il prodigio, quella materia miracolosa va venerata appunto come oggetto sacro, come una santa reliquia. Ecco, appunto, il miracolo conferma in modo visibile ciò che la Chiesa crede da sempre riguardo alla Messa, e cioè che nell'Eucaristia Gesù Cristo è presente, vivo e vero, in corpo, in sangue, in anima e divinità. Bene, questa è, diciamo, una riflessione importante. Come disse San Tommaso d'Aquino, l'Eucaristia è il sacramento perfetto della passione del Signore, perché lo contiene lo stesso Cristo che ha sofferto non solo quindi secondo un significato o una figura, ma nella sua realtà oggettiva. Ed è interessante anche, per quanto riguarda il miracolo eucaristico di Augsburg, notare appunto che il miracolo avviene in casa di una donna, di una fedele che porta con sé nostro Signore Gesù Cristo, cioè si reca alla Santa Messa, compie sacrilegio perché, diciamo, in un certo senso può materialmente essere furto di un'ostia, di una particola consacrata, quindi la Santa Eucaristia, però ecco, la porta in casa, la custodisce sicuramente gelosamente, con grande cura, con grande attenzione. E dopo 5 anni, però, appunto, si pente, c'è il pentimento. Perché questo io lo leggerei in modo proprio, diciamo, nella vita di ogni cristiano, come intanto un desiderio di possedere Cristo, cioè di avere Cristo sempre con sé. Probabilmente noi non sappiamo molto, purtroppo, dalle cronache dell'epoca, della vita di questa signora, della vita di questa fedele. Magari aveva dei problemi in casa, magari voleva, insomma, custodire nostro Signore Gesù Cristo perché c'erano delle persone malate, perché magari c'erano dei problemi, ecco, di lavoro, finanziari, cioè che non riusciva a sbarcare il Lulanio. Ecco, tutta una serie di cose. Noi le ragioni precise non le sappiamo, non le conosciamo, la tradizione non ce le racconta, non ce le tramanda, purtroppo. Però aveva questo grande desiderio, sicuramente ha compiuto sacrilegio da un certo punto di vista. Però lo ha fatto quasi, diciamo, in buona fede, uso questo termine, questa forzatura, perché voleva la presenza di Cristo presente nella sua casa. Ed ecco che, diciamo, quando noi ci nutriamo dell'Eucaristia in ogni messa, e quindi usciamo, il sacerdote conclude la messa con itemis est, insomma, andate, la messa è finita. Ma non che la messa è finita, in realtà è un errore dire itemis est, andate, la messa è finita. Andate è la messa, comincia la messa, comincia la raccolta, comincia la testimonianza di portare noi come ostensori viventi che camminiamo in mezzo al popolo di Dio, portare l'immagine di Cristo, l'ostia consacrata che noi abbiamo assunto durante la Santa Messa. Quindi questa signora, però, questa fedele, porta proprio l'ostia con sé in casa, poi ovviamente la custodisce per 5 lunghi anni. Voi pensate, 5 lunghi anni custodire un'ostia consacrata in casa, finché poi arriva il pentimento, perché chiaramente, diciamo, questo lo leggo anche nel fatto di dire: non bisogna custodire Dio per se stesso, ma bisogna portarlo agli altri. La Santa Eucaristia ci dà la forza di andare a portare l'immagine di Cristo agli altri, non tenercelo per noi. E un po' in questo rileggo quelle pagine di Vangelo bellissime, che noi meditiamo anche nei misteri della luce del Rosario, che sono appunto il quarto mistero della luce,
che è la trasfigurazione di nostro Signore Gesù Cristo sul monte Tabor, alla presenza dei tre apostoli che portava sempre con sé in questi momenti, che sono appunto Pietro, Giacomo e Giovanni. Ecco, com'è bello per noi stare qui, com'è bello prendere il Signore in chiesa o comunque portarcelo a casa, tenerlo per 5 lunghi anni, eccetera, è bellissimo. Però nostro Signore Gesù Cristo dice: bene, caro Pietro, ti sei fatto la capanna, vuoi fare la capanna, eccetera, noi non dobbiamo sostare, figlio dell'uomo non ha dove posare il capo. Quindi dobbiamo metterci in cammino, dobbiamo muoverci, per cui dice andate. E quindi il fatto del pentimento, di dire ho compiuto sacrilegio, ho compiuto questo, è anche di dire non tenere per te la bellezza che Dio ti ha donato, non tenere per te rinchiuso il sacramento di un Dio che si fa rinchiuso per te, ma anche per gli altri. E quindi va, porta questa gioia, la gioia di sapere che Cristo è risorto, che Cristo prima di risorgere ha sofferto per te e poi alla fine è risorto, e quel sacrificio che noi rivediamo in ogni santa messa in modo incruento è quel sacrificio della croce, quel sacrificio redentivo che ci libera da quelli che sono i peccati e ci ridona la vita nuova. E questo non bisogna trattenerlo per sé, ma bisogna dirlo a chiunque, bisogna fare quella testimonianza a tutti. E credo che poi alla fine, dopo 5 lunghi anni, questa apostola, diciamo così, di Cristo, discepola di Cristo, alla fine ha appunto celebrato con tutti, diciamo, con tutta la diocesi, con tutto il popolo di Dio, appunto questa grande gioia, la grande ricchezza che il nostro Signore Gesù Cristo ci ha fatto, la Santa Eucaristia. Bene, cari amici radioascoltatori, siamo giunti alla fine di questa seconda puntata e il Verbo si fece pane. Vi lasciamo diciamo con la programmazione di Radio Buon Consiglio e vi diamo appuntamento alla prossima puntata. Ave Maria.